Toc toc, è permesso? Sono Don Giuseppe. Buongiorno, posso entrare in casa vostra? Ah, grazie, grazie, grazie dell'ospitalità. Anche oggi sono venuto a trovarvi per stare un po' in compagnia con voi. Allora, cominciamo a metterci comodi. Sediamoci tutti intorno alla tavola. La mamma e il papà, se ci sono. Sì, perché ormai hanno chiuso quasi tutte le attività produttive. Forse qualche mamma, qualche papà è impegnato invece nel servizio agli ospedali o nei servizi sanitari. Un grande servizio, un grande lavoro in questo momento di emergenza coronavirus. Altri magari sono impegnati per produrre i cibi necessari per dar da mangiare a tanta gente, ma le altre attività dovrebbero essere chiuse. Quindi non so se in casa tua c'è la mamma e c'è il papà, caro ragazzo, cara ragazza. Comunque, quelli che siete, sediamoci comodi intorno alla tavola oppure in salotto, sul divano, e chiacchieriamo un po'. Magari in questi giorni abbiamo ascoltato tante parole che vengono dal cellulare, che vengono dal computer, da internet, dalla radio, dalla televisione. Anche in questo momento io sto parlando dalla nostra emittente Radio Alfa attraverso la modulazione di frequenza 88.8 oppure in streaming radioalfanet.it, e poi viene rilanciata anche su Facebook della radio. Grandi mezzi che ci offrono l'opportunità di stare un po' in compagnia, ma la cosa più importante che facciamo tutti i giorni in questo momento insieme è che lasciamo un po' spente tutte le altre voci. Quindi vi chiedo di spegnere magari il televisore, il cellulare. Ma sì, io ho qui il cellulare della radio dove potete mandarmi dei messaggi, ma non sono capace di usarlo. Magari mandateli al 333-444-1190, poi risponderà la Micolo, me lo diranno i direttori in privato, e magari domani cercherò di rispondere alle domande che mi fate. Ma spegniamo però il resto dei cellulari, il computer, perché come sempre vogliamo ascoltare adesso una parola diversa da tutte le altre. È la parola che viene dal Signore. In questo primo momento ascoltiamo il Vangelo di oggi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Betzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere, sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì. Prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito. Non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Allora cerchiamo di entrare un po' in profondità in questa stupenda pagina del Vangelo, come ogni passaggio del Vangelo è ricchissimo per la nostra vita. Innanzitutto, vedete che a questa piscina, che è stata poi scoperta a Gerusalemme dagli archeologi e che si trova vicino alla chiesa di Sant'Anna, con 5 portici, una grande piscina, sono state scoperte le fondamenta proprio. Ma al di là di questo luogo, per dire che il Vangelo parla realisticamente, quando andiamo in Terra Santa, a Gerusalemme, in pellegrinaggio, e magari chissà, avremo la possibilità di riprendere anche i pellegrinaggi, è bellissimo andare a vedere i posti di cui il Vangelo parla, per dire che il Vangelo è concretezza, è storia, parla della vita avvenuta al tempo di Gesù, con gli uomini, e parla della nostra vita. Ebbene, ma al di là del luogo, che è molto importante comunque, è soprattutto importante cogliere quello che è avvenuto in quel posto, la guarigione di questo paralitico. Ed è soprattutto importante vedere che questo paralitico non dice niente a Gesù. È Gesù che passa di lì, lo vede, sdraiato per terra ai bordi della piscina, sapendo che da molto tempo era così, perché Gesù ci conosce in profondità, conosce sempre le nostre vite in profondità, gli dice: vuoi guarire? È Gesù che prende l'iniziativa. Gesù si accorge dei più abbandonati. Lui dice a Gesù, infatti: Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Sì, perché quando l'acqua si agitava per il vento, per certi fenomeni, allora chi si buttava dentro per primo veniva guarito. Era una piscina probatica, appunto, dalle grandi potenzialità, dai grandi doni. Ma quest'uomo non riusciva mai a buttarsi, perché essendo paralizzato, tutto bloccato, non riusciva mai ad arrivare primo dentro la piscina. Ma soprattutto dice che nessuno si interessa di lui. Invece Gesù ha un animo aperto e vede proprio quelli a cui nessuno dedica uno sguardo. Questo dice 2 cose fondamentali. La prima, che l'uomo è nella condizione assoluta di impossibilità a realizzare la propria salvezza. L'uomo da solo non ce la fa. Guardate come siamo messi in questa situazione del coronavirus, con tutte le nostre conoscenze, le nostre medicine, con tutti gli studi medici che stanno indagando, i ricercatori, con tutto lo sviluppo tecnologico che abbiamo realizzato, ed è un grande bene. Guardate come siamo rimasti ancora fragili. L'uomo da solo non può darsi la salvezza. Secondo, è Dio in Cristo che prende l'iniziativa e ci salva. È Lui che viene verso di noi, è Lui che si accorge di noi. Basta che noi manifestiamo però nei Suoi confronti un atteggiamento di apertura, di fiducia. Lui viene verso di noi e ci salva, basta che noi gli apriamo un po' la nostra mente, il nostro cuore, a dire: sì Signore, ho bisogno di te. E continua infatti l'uomo: mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me e quindi io sono fritto. Gesù gli disse, ecco, gli manifesta con cuore aperto tutta la sua condizione di impossibilità, di povertà. Riconosciamo, cari fratelli, la nostra condizione di povertà, di fragilità. Siamo uomini, non siamo dei. L'uomo contemporaneo ha pensato di essere onnipotente, ma non è Dio. E questo è il grande messaggio che ci viene da questa esperienza del coronavirus. Allora, quando riconosceremo questo, che siamo creature di Dio, nelle sue mani, di fronte a Lui, e non creatori al posto di Dio. Quante volte abbiamo attentato alla vita, uccidendola fin dal grembo materno oppure alla fine della vita, o quando abbiamo cercato di modificarne il patrimonio genetico elaborandola nei laboratori e cercando di costruire la vita con dei genomi inventati da noi. Pensate ai laboratori di esperimenti genetici di Hitler, che sono continuati anche dopo, anche ai nostri giorni. Pensate all'esperienza o l'esperimento della pecora Dolly, eccetera, eccetera. Ecco, l'uomo non è Dio, non è creatore. L'uomo è creatura e vive nella misura in cui, come creatura, si rapporta al suo creatore. Allora, quando è così, Gesù interviene subito e dice: alzati, prendi la tua barella e cammina. Alzati, risorgi vuol dire, prendi la tua barella e cammina. È verissima questa espressione. Nel momento in cui l'uomo si apre al Signore, il Signore interviene subito e lo fa rialzare. Cioè, gli rende quella vita piena che scaturisce dalla risurrezione. Però gli dice anche di prendere la propria barella e di camminare. Cioè, riprendi il cammino della vita. Questa è l'esperienza della fede. Quando noi incontriamo il Signore e ci siamo aperti a Lui, non è che dobbiamo dimenticare completamente tutta la nostra vita. No, è che noi riprendiamo a camminare, riprendiamo la nostra vita da risorti, da persone rinnovate, da persone che hanno la speranza, da persone che hanno dentro di sé la vita che non finisce più e che abbiamo ricevuto fin dal giorno del battesimo, da persone che vivono una vita piena, non una vita smorta, una vita a metà, ma una vita ricchissima, perché addirittura questa vita che vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio, e non alle cose di quaggiù. Cioè, noi camminiamo su questa terra, ma già con un piede in paradiso, con un piede nell'aldilà. Noi siamo già eterni, eternizzati con Gesù. Quindi continuiamo a vivere la vita di tutti i giorni, ma già in questa prospettiva. E in più portiamo con noi la nostra barella, che è il ricordo del nostro essere paralizzati. Era paralitico quell'uomo. Essere paralizzati, cosa vuol dire? È tutto quello che viene dopo. Sembra che causa della malattia fosse il peccato. Quando Gesù lo vede dopo nel Tempio, dice: ecco, sei guarito, e non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. Non che la malattia sia un castigo per i peccati che uno ha commesso, no, è che la condizione di malattia, di limite radicale, di prova che porta anche alla morte, è il segno che nel mondo è entrato il peccato a causa del famoso peccato originale, per cui l'uomo ha rifiutato, ma rifiuta continuamente di amare Dio, di ascoltare Dio, di seguire i suoi insegnamenti. E siccome la sua parola è parola di vita eterna, è parola che ci insegna a ben vivere, allontanandoci dalla sua parola noi viviamo male e incontriamo il male, per cui anche la malattia. Ecco, allora, cioè, c'è bisogno di una liberazione radicale, che non è solo la guarigione fisica, ma è la guarigione dell'anima, la guarigione dal peccato. Era quindi doveroso ammonire quest'uomo a riguardo della condizione di male in cui tutti siamo immersi, la condizione di peccato che è l'origine di ogni male e anche della morte. Soltanto così la guarigione fisica sarebbe stata perfetta, se lui fosse stato guarito nell'animo. Carissimi, l'applicazione a noi è a quanto avviene nella confessione, quando noi riconosciamo di essere peccatori. Il peccato può essere paragonato alla paralisi. Quando noi ci allontaniamo dal Signore, non ascoltiamo il Signore, non ci riconosciamo sue creature fatte a sua immagine e somiglianza, ma vogliamo decidere noi la nostra immagine, quello che siamo, indipendentemente addirittura a volte contro Dio, dimenticandolo, noi diventiamo paralitici. Certo, corriamo dalla mattina alla sera, facciamo tantissime cose, costruiamo il nostro futuro, i nostri progetti sul niente. Basta vedere quello che succede oggi. Diventiamo paralizzati, siamo tutti bloccati. Ecco, il peccato è un po' la nostra paralisi. Ma c'è la possibilità della guarigione. È la parola di Gesù che ci ridona le forze. È la sua cosiddetta assoluzione che noi riceviamo il giorno della confessione. Io ti assolvo dei tuoi peccati. Cioè, noi, pur essendo segnati dalla realtà del peccato, però veniamo graziati, veniamo liberati, veniamo perdonati, veniamo rifocillati dalle forze del Signore per riprendere il nostro cammino. Certo, serve che da parte nostra ci sia, come da parte di quell'uomo, un buon proposito, un fermo proposito, sapete? Infatti, quell'uomo guarito, senza che conoscesse Gesù, pensate, è andato di sua spontanea volontà al Tempio. E cosa va uno al Tempio a fare, che cosa? Cioè, a ringraziare Dio della guarigione che aveva ottenuta. Cioè lui, nel momento in cui ha riflettuto sulla sua condizione di paralitico e poi di liberato, ha capito che, e semplicemente in forza della parola di Gesù, ha capito che non era un fatto soltanto umano, frutto della scienza e della tecnica o di qualche tecnologia. No, era un dono di Dio il venire liberato. Allora è andato al Tempio a ringraziare. È proprio grazie a questo suo atto di fede e di ringraziamento che dopo può riconoscere Gesù e riceve da lui la parola di salvezza. Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. Peggio della malattia fisica della paralisi è la malattia spirituale del peccato, perché se noi viviamo nel peccato lontani da Dio e moriremo lontani da Dio, andiamo persi da Lui, lontani da Lui, non entreremo nella vita eterna, nella vita piena, perderemo la salvezza. Ecco, carissimi, il significato della straordinaria parola che noi oggi abbiamo ascoltato. Certo, fa specie vedere come sempre i giudei non lo accettano, anzi, i giudei vogliono perseguitare Gesù perché faceva tali cose di sabato. La legge, per loro la legge era un assoluto, la legge di Mosè. Gesù invece guarda i bisogni dell'uomo. Per Gesù la legge non è un assoluto, ma è semplicemente uno strumento che gli serve come guida, come segnaletica, come i segni stradali che ci indicano la direzione giusta per amare Dio con tutto il cuore, la mente, le forze, cioè riconoscerlo come il nostro Signore da cui viene la vita e l'amore, e amare il prossimo. I giudei, nell'osservanza della loro legge assoluta, non si erano accorti di quell'uomo solo cui nessuno dava attenzione, non poteva entrare neanche nella piscina. Gesù invece vede subito l'uomo, l'attenzione all'uomo che ha bisogno, e ha bisogno di una salvezza, di una liberazione totale, non solo fisica ma anche morale, spirituale, liberazione dal male del peccato. E nella misura in cui quest'uomo si apre a lui, viene liberato. Alzati, prendi la tua barella e cammina. Con noi portiamo il fardello anche dei ricordi dei nostri peccati, ma liberati, perché allora possiamo camminare più speditamente, perché tutte le volte che veniamo perdonati sappiamo quale strada non dobbiamo più prendere per prendere delle altre. Poi magari sbaglieremo ancora, ma il Signore ci perdonerà ancora, basta che apriamo il nostro cuore a Lui. Ecco, carissimi, diventiamo davvero quello che siamo, figli del Padre, sue creature. Impareremo a vivere bene. Ecco, carissimi, siete ancora lì? Non siete scappati? No, il Vangelo è sempre bello, ci riempie l'anima, il cuore, la mente. Ecco, adesso facciamo un piccolo passaggio, perché oggi vi do un'altra pillola per il nutrimento della vostra anima e della vostra vita familiare, con il santo o la santa del giorno. Impariamo dai santi, eh? Oggi ricordiamo Santa Caterina di Svezia, addirittura un paese del nord, religiosa. Caterina è, assieme alla mamma, la grande mistica Santa Brigida di Svezia, uno dei fiori più belli di quel paese. È nata nel 1331, andò sposa giovanissima a un nobile e visse con lui, d'accordo con lui, in castità, irrobustendo la comune scelta con il suo sposo con la preghiera, l'ascesi e la carità. Nel 1350, anno santo, affronta un difficile viaggio per raggiungere la madre, che è Santa Brigida, che si era trasferita a Roma. Va a Roma per lucrare le indulgenze del giubileo. A Roma le giunge la notizia della morte di suo marito. Libera ormai dai legami terreni col marito, decide di seguire la madre, impegnata in un'intensa attività religiosa e spesso in viaggio verso i santuari della pietà e della mistica cristiana in Europa. Nel 1373 la mamma muore. 2 anni dopo Caterina ne porta la salma in patria, nel monastero di Vatastena, fondato da Brigida prima di trasferirsi nella Città dei Papi a Roma. Ritorna poi a Roma per seguire il processo di beatificazione della madre, che si conclude nel 1391. L'ultimo approdo prima di morire è il monastero di Vatstena, del quale diventa badessa. Promuove lo sviluppo dell'istituzione creata dalla madre e, durante una visita ad alcune sue comunità a Roma nel 1381, viene colpita dalla morte. Le sue spoglie riposano accanto a quelle della madre in Svezia. Osservate come in ogni tempo, in ogni epoca, il Signore con il suo spirito suscita campioni, eroi di santità. Impariamo da loro. Adesso dedico questi 10 minuti ai vostri figli, ai ragazzi, quindi se volete potete ascoltare anche voi. Però attenti ragazzi, questa storia è per voi. Cerchiamo di ascoltarla a tutte orecchie e cuore. Oggi vi voglio raccontare la storia del filo incantato. Massimo era un ragazzino davvero strano. Gli piaceva tantissimo sognare ad occhi aperti, soprattutto a scuola, quando la lezione non gli interessava molto. Il maestro, che lo considerava intelligente ma svogliato, gli chiese un giorno un po' seccato: «A cosa stai pensando, Massimo? Perché non stai attento?» «Sto cercando di immaginare cosa farò da grande», rispose il ragazzino. «Oh, non è una bella cosa», replicò il maestro. «Cerca di godere quest'età meravigliosa e spensierata e spera che gli anni della giovinezza scorrano lentamente». Massimo non riusciva a capire le parole del maestro. A lui non piaceva aspettare. Infatti, quando era inverno e pattinava sul ghiaccio, non vedeva l'ora che arrivasse l'estate per poter nuotare. Quando poi arrivava la tanto sospirata estate, desiderava l'autunno per poter giocare con il suo aquilone sul grande prato dei giardini pubblici. Massimo aveva un'amica, Maria, una bambina poco più piccola di lui che abitava nel palazzo di fronte. Quando la vedeva arrivare correndo con i suoi capelli biondi e gli occhi azzurri, sempre sorridenti, Massimo pensava: «Quando sarà grande la voglio sposare. Perché non sono già grande adesso?» Insomma, se qualcuno chiedeva a Massimo qual era la cosa che più desiderava al mondo, riceveva una risposta ben precisa: «Io vorrei che il tempo passasse in fretta». Un giorno d'autunno, Massimo si fermò a riposare dopo una corsa sulla panchina del parco. All'improvviso si sentì chiamare. Si voltò di scatto e vide una vecchietta che lo osservava con dolcezza. La vecchietta mostrò al ragazzo una scatoletta d'argento con un forellino da cui usciva un filo d'oro e gli disse: «Guarda, Massimo, questo filo sottile è il filo della tua vita. Se proprio desideri che il tempo per te trascorra velocemente, non devi far altro che tirare un po' il filo. Un piccolissimo pezzo di filo corrisponde ad un'ora di vita. Soltanto ricordati di non dire a nessuno che possiedi questa scatoletta, altrimenti morirai il giorno stesso. Tienila e buona fortuna». La vecchietta consegnò al ragazzo la scatoletta e scomparve. Massimo tornò a casa saltellando con la scatoletta in tasca. Il giorno dopo, a scuola, il maestro si accorse che Massimo era più distratto del solito e gli fece una bella lavata di capo. «Ecco, sei sempre con la testa fra le nuvole. Finirai bocciato, te lo posso garantire, se continui così». Massimo era veramente stanco di sentir predicozzi e pensò di usare il filo per accorciare le giornate di scuola. In pratica, quasi ogni mattina, tirava un pezzettino di filo e così, appena entrato in classe, sentiva la voce del maestro che diceva: «Le lezioni sono finite, potete andare a casa». Il ragazzo era felicissimo. La vita era un susseguirsi di giornate di vacanza e di giochi all'aria aperta. Trascorsi un po' di giorni, però, Massimo cominciò ad annoiarsi e pensò: «Oh, come sarebbe bello aver già finito la scuola e poter lavorare!» Una notte, in cui non riusciva ad addormentarsi, Massimo decise di dare una bella tiratina al filo e così, la mattina seguente, si svegliò che aveva i baffi, faceva l'ingegnere e aveva messo su una bella fabbrica. Era molto felice del suo mestiere e per un po' tirò il filo con moderazione, giusto solo per far arrivare in fretta i soldi a fine mese. Un giorno si ricordò di Maria. Telefonò ad amici e conoscenti finché la trovò. Era diventata proprio una bella ragazza. Massimo prese il coraggio a due mani e le chiese: «Maria, mi vuoi sposare? Sono un uomo con la testa sulle spalle e una buona posizione». Maria, sorridendo, rispose di sì. Ma quando andarono dai genitori di lei, si sentirono dire fermamente: «Siete ancora giovani e vi conoscete poco. Aspettate almeno un anno». La ragazza si rattristò molto, ma il giovane la confortò dicendole con il sorriso sulle labbra: «Non ti preoccupare, Maria, vedrai che quest'anno volerà». Difatti, l'anno trascorse in un baleno, grazie al filo magico. Ogni sera, prima di addormentarsi, Massimo ne tirava un pezzetto. Mancava ormai un mese alle nozze, quando arrivò a Massimo una cartolina. Era il governo che lo voleva a fare il soldato. Salutò tutti con le lacrime agli occhi, soprattutto la sua cara Maria, che piangeva anche più di lui. Dopo pochi giorni di vita in caserma, Massimo fu assalito da una tremenda nostalgia. Diede una bella tiratina al filo e così si trovò a casa alla vigilia delle nozze. Fu un matrimonio bellissimo. Un particolare turbò Massimo per un momento. La sua mamma era invecchiata, aveva già molti capelli grigi. Si pentì di aver tirato così spesso il filo magico e promise a se stesso che, ora che era grande, non l'avrebbe fatto più. Mantenne la promessa per un paio d'anni, ma un giorno Maria gli annunciò, sorridendo, che stava aspettando un bambino. Aspettare era un verbo che a Massimo non era mai piaciuto. Non seppe resistere alla tentazione di abbracciare presto suo figlio e cominciò a tirare il filo quasi ogni giorno. Una sera lo tirò un po' troppo e il giorno dopo si trovò un bel po' più vecchio e con due figli. Uno andava al liceo e l'altro all'università. Così tutto ricominciò da capo. Ogni volta che si presentava un problema, Massimo tirava il filo per risolverlo in fretta. Quando gli affari andavano male, quando qualcuno era ammalato, quando gli veniva voglia di sapere chi avrebbe vinto il campionato di calcio, quando voleva vedere subito come andava a finire lo sceneggiato a puntate della TV, eccetera, eccetera, tirava il filo. Una mattina Massimo si guardò allo specchio e scoprì di avere i capelli bianchi. Si sentiva molto stanco e insoddisfatto. Ora la sua casa era vuota e Maria, mamma mia, com'era invecchiata anche lei. Non riusciva a capire come mai lei e il marito non avessero molto da ricordare della vita passata insieme. «Sembra anche a te che tutto sia passato in un soffio?» gli chiedeva. «Com'è possibile che i nostri figli siano cresciuti così in fretta?» Massimo non poteva rispondere e si sentiva molto triste. Erano ormai due vecchietti pieni di acciacchi e le giornate erano più lunghe che mai. Ma ora stava ben attento a non tirare più il filo magico. Un giorno che sonnecchiava nel parco, sulla solita panchina, il vecchio Massimo si sentì chiamare. Aprì gli occhi e vide la vecchina che tanti e tanti anni prima gli aveva regalato la scatoletta con il filo magico. «Allora Massimo, com'è andata? Il filo magico ti ha procurato una vita felice secondo i tuoi desideri?» «Ah, non saprei. Grazie a quel filo non ho mai dovuto attendere o soffrire troppo nella mia vita. Ma ora mi accorgo che è passato tutto così in fretta. Ed eccomi qui, vecchio e debole.» «Ah sì», disse la vecchina. «E che cosa vorresti allora?» «Vorrei tornare ragazzino», disse Massimo con un po' di vergogna, «e poter rivivere la mia vita senza il filo magico, vivere come tutte le altre persone e accettare tutto quello che la vita mi riserva senza più essere impaziente.» «Lo desideri davvero?» disse la vecchina. «Sì», disse Massimo, senza esitare un attimo. «Quello che ho passato in questi anni mi è servito di lezione e sono sicuro che non ricadrei più negli stessi errori.» «Se è così, sono davvero felice di averti aiutato a comprendere una grande virtù, la pazienza», rispose la vecchina. «Vedrai che ora gusterai di più la vita e sarai in grado di apprezzarne anche i momenti di fatica e di sconforto che senz'altro incontrerai nel tuo cammino. Ora non ti resta che restituirmi la scatoletta e buona fortuna, Massimo.» A questo punto vorrei interrompere la storia e chiedere a voi ragazzi, come la finiamo questa storia? Magari chiedete alla mamma e al papà o ai nonni, come finisce la storia di Massimo? Ritornerà giovane oppure no? Provate! Appena Massimo pose nella mano della vecchina la scatoletta, si addormentò di un sonno profondo. E pensate che una ragazza di seconda media mi ha scritto così a suo tempo la fine di questa storia. Ve la leggo. «Ehi, dormiglione, sveglia!» Massimo aprì gli occhi e si trovò nel suo letto con la mamma, giovane e bella, che lo guardava dolcemente. Corse allo specchio e vide il suo solito volto paffuto da ragazzino. Baciò e abbracciò la mamma come fossero 100 anni che non la vedeva più. Si lavò e si vestì in un baleno, mangiò la colazione come un fulmine e partì per la scuola. Per la strada incontrò Maria, che era anche lei la solita bambina bionda. La prese per mano e mentre correvano sul marciapiede le disse: «Ho un sacco di cose da raccontarti, ma tu lo sapevi che la nostra età è la più bella?» Così finì la storia questa ragazza di seconda media. Vedete, molti oggi occupano il loro tempo facendo tante cose, anche i nostri ragazzi, anche voi avete riempito la vostra vita di 1000 cose da fare, attività sportive e alternative alla scuola, i compiti, e cercare sempre dei risultati immediati. Non parliamo di noi adulti che siamo sempre di corsa, vogliamo subito i frutti di quello che facciamo, non abbiamo pazienza, tutto e subito. Noi vogliamo subito l'utile, il vantaggio immediato, economico, ottenere gli stessi risultati in minor tempo e con minor sforzo, soprattutto fare poca fatica. Specialmente facciamo fatica a sopportare le contrarietà, le difficoltà, le prove, i dolori. La fuga dal dolore conduce alla ricerca del piacere. Vogliamo soltanto le cose che ci piacciono, fare solo le cose che mi piacciono, qui, adesso, ora, subito. Controllare l'istinto del piacere è considerato innaturale, è una cosa non libera, perché le regole ci tengono imbrigliati, ci danno fastidio. Il dominio di sé, chi lo conosce più? Quello che mi viene sul momento lo voglio. Anche gli educatori, anche i genitori fanno fatica a controllare questo per i figli, ma anche per se stessi. Massimo rappresenta allora il ragazzo che scappa dall'impegno quotidiano. Quando i ragazzi scappano dall'impegno della scuola, dall'impegno del catechismo, dall'impegno della preghiera, dall'impegno del fare i servizi a casa, dall'impegno di fare le cose fatte bene, dello studiare approfonditamente. Perché l'impegno delle cose ci fa vedere solo l'aspetto di fatica, di obbligo. Massimo ha bisogno di imparare invece quanto è bello ed esaltante crescere e bene, crescere bene, maturare un po' alla volta, con pazienza, anche se costa un po' di sacrificio. Perché Massimo tira così spesso il filo? Non ha tempo, non ha pazienza, vuole tutto e subito. Anche noi a volte ci comportiamo come Massimo. Ci piacerebbe avere una scatoletta con il filo magico, oppure è meglio che noi viviamo la nostra vita di ogni giorno così com'è? Ecco, lascio a voi continuare.
Thank you.
adesso a voi, carissimi mamme e papà, a te sposo, a te sposa, a te marito, a te moglie, un piccolo pensiero. L'amore si esprime con le azioni. E allora vorrei ricordare con voi un passaggio dell'inno all'amore di San Paolo, prima lettera ai Corinzi, capitolo 13. Diceva: chi ama è paziente e generoso, chi ama non è invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio. Chi ama è rispettoso, non cerca il proprio interesse, non cede alla collera, dimentica i torti. Chi ama non gode dell'ingiustizia, la verità è la sua gioia. Chi ama tutto scusa, di tutti ha fiducia, tutto sopporta, mai perde la speranza. Un uomo di nome Paolo mi ha confidato: non amo più mia moglie. È semplice, non la amo da molto tempo. Non voglio ferirla, ma non sono più felice di stare con lei. Non so che cosa sia accaduto. Vorrei che la situazione fosse diversa, ma non provo più nulla per lei. Paolo pensava e provava ciò da migliaia di coppie, quello che migliaia di coppie hanno pensato e provato. La mentalità oggi improntata al principio espresso dalle parole «non amo più mia moglie, non amo più mio marito», oggi unisce tanti uomini e tante donne, almeno dal loro punto di vista, cioè la libertà di cercare un amore presso un'altra persona. Ma San Paolo ci ha appena detto che l'amore è una cosa ben diversa. Questo passo, che viene spesso letto in occasione del matrimonio, dice che l'attenzione è focalizzata sugli atteggiamenti profondi, sulle azioni, non sui sentimenti emotivi o sulle emozioni. Ad esempio, conservare la speranza in tutte le circostanze e non pretendere che tutto si svolga come si desidera presuppone che non si focalizzi l'attenzione sulle proprie emozioni. Quando le nostre azioni sono improntate all'amore, spesso sorgono poi anche emozioni positive, che sono i sentimenti. Ma quando si gioca tutto soltanto a livello emotivo, non dura. Purtroppo, Paolo non aveva mai compreso la distinzione tra le due fasi dell'amore: l'innamoramento e l'amore vero. Nella prima fase si provano senza alcuno sforzo emozioni improntate all'euforia. Nella seconda fase, la maturità dell'amore, l'azione, la scelta è fondamentale e i sentimenti poi sorgono solo se ognuno dei coniugi parla il linguaggio dell'amore dell'altro. Il matrimonio di Paolo può essere recuperato? Sì, come il matrimonio di ognuno di voi. Sì, solo se lui e ognuno di voi e sua moglie e le vostre mogli, solo se tutti, cioè, ammettono gli sbagli commessi in passato e si impegnano per esprimere il loro amore in un linguaggio che comprende le azioni e comprende il linguaggio dell'altro. Nella fase della maturità, le azioni amorevoli precedono le emozioni d'amore e poi le fanno suscitare, che sono i sentimenti. Allora, o coppia, vorrei pregare così con te. Signore Gesù, grazie perché ci ricordi che il vero amore riguarda più il modo in cui agiamo che le emozioni che proviamo. A volte mi risulta difficile compiere gesti ispirati all'amore se i sentimenti non mi guidano in quella direzione. Ti prego, infondi in me la volontà e il coraggio di esprimere al mio coniuge l'amore che provo con i gesti, con le azioni, con le scelte. Ed è giunta l'ora, carissimi, se siete ancora lì tutti insieme in casa vostra, magari sdraiati sul divano, prima di lasciarci, di fare la comunione spirituale. Ve la suggerisco tutti i giorni, questo momento di intimità con Gesù. San Giovanni Bosco, protettore di tutti i ragazzi, di tutti i giovani, diceva: se non potete comunicarvi sacramentalmente, fate almeno la comunione spirituale, che consiste in un ardente desiderio di ricevere Gesù nel vostro cuore. Questo tempo che non possiamo fare la Santa Messa, però la comunione spirituale possiamo farla. Allora preghiamo così. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Ma prima di lasciarci non possiamo dimenticare i nostri morti che oggi abbiamo accompagnato al Campo Santo. In spirito di vera comunità siamo tutti uniti, vivi e defunti. Scotti Angela Rosa, vedova Bonacina, abitava via Nenni, zona Palanca. Serafini Danesi Anna in Rodella, in Contrada Selvole. E tra poco accompagneremo al Campo Santo il nostro Corrado Bocchi, fratello, amico, che ci hai lasciato per le vie del cielo, insieme a tutti i nostri cari defunti. Diciamo: l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Carissimi, vi saluto, vi abbraccio.